redigio.it e la storia continua. Ascoltatori, siamo al 2 di febbraio del 2024, venerdì, la settimana alla 5, il giorno 33. Nessuna notizia del villaggio, perché sono anche assente da quei luoghi, ma anche non c'è nulla da riferire. Cosa possiamo ascoltare oggi? Delle colonie estive nella zona di Comabbio. Buon ascolto. Febbraio. Finito il giro, passavamo di casa in casa a ricevere per lo più qualche castagna, tanto che in alcune località la manifestazione invece di chiamà l'erba veniva chiamata chiamà castagni. E finito il giro, le castagne buone venivano messe ad essiccare al caldo su una grande grata, un greie, mentre quelle guaste, i carcai, si gettavano sui prati per concimarli, come ci ricorda nella filastrocca di Premana. I castagni su per la greie e i carcai fuori di pe. Castagni, castagni, castagni. Nel 1740, nel suo viaggio in Italia, l'inglese George Keisler scriveva: il lago Maggiore è circondato da ogni parte di colline coperte di vigneti, e al di sopra dei vigneti ci sono i boschi di castagni, i cui frutti vengono consumati in quantità tale che, quando le castagne sono molto abbondanti, il prezzo del grano cade. Esse rimangono verdi e fresche fino a Natale. Arrostite e immerse nel vino rosso sono la leccornia non trascurabile. Nella seconda metà di febbraio si festeggia il maggior numero di santi e di sante legate alle tradizioni popolari e contadine della nostra Lombardia. E ve li presento in ordine di entrata, come si usa in teatro per i personaggi di una commedia, cioè come sono elencati nel calendario. 5 febbraio, Sant'Agata. Le nutrici l'hanno eletta loro protettrice. È invocata anche contro la carestia, il fuoco e l'inondazione. Per Sant'Agata, la terra arfiada e l'ortolan semna la salada. È questo periodo che negli orti incominciano le prime semini di verdure primaticcie e anche il tempo di trapiantare le cipolle e i gugelin, ovvero le piantine appena spuntate dalla terra. E dopo Sant'Agata ecco l'abate San Romualdo, il 7 di febbraio, che è fondatore sul campo di Maldolo, nell'asfalto, nell'Alto Casentino, del monastero di Camaldoli, al quale l'ordine dei Camaldolesi prese il nome. San Romualdo è detto il santo rurale, perché dettò le prime norme di legislazione forestale. Santo onorato l'8 di febbraio, è invocato pro e contro la pioggia. E se diamo ascolto alla sapienza dei nostri vecchi, questo santo non poteva che essere onorato in questo mese, perché febbrar le fie di una ferloca, o che il pier o che fioca. Gennaio e febbraio, la neve e pe. In questo mese, soprattutto alla Madonna della Candelora, il tempo non è stato bello. Non è raro trovarsi nel bel mezzo di una nevicata. A Santa Polonia, a fioca, a ganò vergogna. Santa Polonia è il 9 di febbraio, e una nevicata è più che naturale. Per il mattino, per il martirio che subì ad Alessandria d'Egitto, nel giorno a lei dedicato, si va in chiesa a ricevere la benedizione e a implorare la grazia di tenere lontano il mal di denti. A Cantù, per Santa Polonia, si celebra una grande festa con giostre, bancarelle, dolciumi e zucchero filato per la gioia dei bimbi. Si vedono anche le ormai quasi introvabili castagne infilabili con lo spago, i firun. Un tempo era così tanto l'afflusso dei devoti della santa che raggiungevano Cantù sia a piedi, sia coi carri o in bicicletta, che i firunat, per paura di non trovare posto per esporre la merce, arrivavano 3 giorni prima, dormendo di notte sulle ceste delle castagne. Il risotto Jad. La leggenda vuole che il celebre risotto abbia un anno di nascita, il 1574. Lo zafferano aveva già fatto la sua comparsa un secolo prima, negli eleganti banchetti degli Sforza, dove, tra l'altro, era diffusa l'usanza di ricoprire con una sottile foglia d'oro le vivande servite a tavola. Secondo un manoscritto che oggi si trova in Biblioteca Trivulziana presso il Castello Sforzesco, il famoso mastro vetraio Valerio di Fiandra, che all'epoca lavorava alle vetrate di Sant'Elena del Duomo, era aiutato da un assistente che aveva soprannominato Zafferano, o più probabilmente Zafranon, per la sua mania di aggiungere un po' di giallo in qualunque mescola usasse. Per scherzare, un giorno il maestro gli disse che, continuando così, avrebbe finito per mettere del giallo anche nel risotto. E il giovane lo prese in parola, e il giorno delle nozze della figlia di Mastro Valerio si accordò con il cuoco incaricato del banchetto e fece aggiungere dello zafferano al riso, di solito condito con il solo burro. Il piatto ebbe gran successo grazie al gusto nuovo e saporito, ma anche al colore che ricordava l'oro. La sintetica ricetta in dialetto riportata precedentemente è corretta, ma dà per scontati gli accorgimenti, la scelta degli ingredienti, i piccoli trucchi, le giuste tempistiche, cose che fanno la differenza fra la normalità e l'eccellenza. Fra le tante, diamo qui preferenza alla divertente ma anche competente versione di Carlo Emilio Gadda, in un articolo apparso sulla rivista aziendale dell'ENI, Il Gatto Selvatico, dell'ottobre del 1959. L'approntamento di un buon risotto alla milanese domanda riso di qualità, del tipo vialone, dal chicco grosso relativamente più tozzo del chicco Caterina, che ha una forma allungata, quasi diffuso. Un riso non interamente sbramato, cioè non interamente spogliato del pericarpo, incontra il favore degli intendenti piemontesi e lombardi, dei coltivatori diretti, per la loro privata cucina. Il chicco, a guardarlo bene, si palesa qua e là coperto dai residui sbrani di una pellicola, il pericarpo, come di una lacera veste color noce e color cuoio, ma esilissima. Cucinato a regola, dà luogo a risotti eccellenti, nutrienti, ricchi di quelle vitamine che rendono insigni i frumenti teneri, i semi, le loro bucce velari. Il risotto alla paesana riesce da detti risi particolarmente squisito, ma anche il risotto alla milanese. È un po' più scuro, è vero, dopo l'aurato battesimo dello zafferano. Il Medioevo. Dopo la caduta dell'Impero Romano d'Occidente, 476 d.C., Busto Arsizio seguì le vicende della Lombardia e del Seprio in un periodo storico particolarmente tormentato, del quale niente possiamo sapere con precisione. Con il nome di Seprio veniva indicata in quei secoli quella fascia di territorio lombardo tra l'Olone e il Ticino che faceva capo a Sibrium, l'odierna Castel Seprio. Il centro, già fiorente negli ultimi tempi dell'Impero Romano, conobbe un periodo di notevole splendore e dopo le invasioni barbariche e i Longobardi, a partire dal VI secolo d.C., ne fecero la roccaforte più importante della regione a nord di Milano. Un'altra notevole traccia della presenza longobarda nelle immediate vicinanze di Busto è il monastero che Maniconda, una dama della corte di re Liutprando, fondò nel 735 a Cairate, centro in prossimità della famosa Sibrium. Per trovare notizie che riguardano più propriamente Busto Arsizio, si devono giungere fino al 922, anno in cui il nome del borgo viene citato in alcuni documenti di notai. Ma solo dopo l'anno 1000 possiamo intuire l'importanza del borgo medievale attraverso i suoi capitani. I capitani, forti del possesso di un feudo, situato nei pressi intorno a Milano, godevano di notevole influenza politica ed economica, tanto da essere chiamati dall'arcivescovo di Milano a partecipare al governo della città. E anche i capitani di Busto intervennero nella politica milanese e nella formazione di questo comune. Quando scoppiò la lotta tra i comuni lombardi e l'imperatore Barbarossa, il borgo vide svolgersi nelle campagne vicine la battaglia passata alla storia come la battaglia di Legnano, dopo la quale le sorti di Busto si legarono ancora più strettamente a quelle di Milano. Nel XII secolo fu caratterizzato dalla crescita del borgo, che vedeva svolgersi al suo interno un fenomeno comune a buona parte dell'Italia. Venne formandosi, infatti, in quegli anni un gruppo sociale, quello dei borghesi, cioè gli abitanti del borgo, che forte della sua condizione economica, voleva partecipare attivamente alla vita cittadina. Erano mercanti, proprietari di terreni agricoli e case, che si affiancarono ai nobili nella formazione del comune. A domani. Redigio.it e la storia continua.